cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:07, buona giornata a tutti, cose di calcio, Antonio, Chiara, c'è Ciro Immobile in regia, ormai l'abbiamo adottato in via definitiva, visto che ormai, insomma, per quel che riguarda lo scudetto, se la sono messa in tasca la pratica da un pezzo.
Sì, la pratica.
Quelli della Lazio, cioè nel senso che fino a settimane fa sembrava lo dovesse vincere la Lazio.
No, che doveva vincere
e
la
poi
Lazio?
E poi Ciro Immobile ha detto, ragazzi, visto che non se ne fa più, posso venire a farvi regia?
Torno
e lui ha detto, vieni. E abbiamo preso Ciro Immobile.
E lui regia, faremo magari una foto. Comunque ti vorrei un po' più
Davide.
Entusiasta.
No, volevo dire che la frase... Pamela Cri.
Ah no, scusa, ho sbagliato programma. Scusate,
Pamela...
riavvolgiamo il nastro.
Pamela,
no, hai detto
Pamela Anderson, sai che ieri, d'estate riciccionano dei programmi improbabili, no? Nei palinsesti Rai Mediaset. E ieri non
sappiamo quelli di Rai e di Mediaset.
Sì, no, soprattutto Mediaset tira fuori delle serie TV incredibili. Adesso stanno riproponendo Baywatch.
Secondo
per
te
esempio,
cosa ho fatto io
tipo
ieri?
Alle 8 del mattino, cosa facevi alle 8 del mattino? Guardavi Jasmine Blink che faceva gli addominali tutta sudata sul bagnasciuga.
Quante volte sono svenuto in spiaggia
e non ti ha salvato né lei né Pamela Anderson. Comunque, ecco,
un saluto, no, però ti vorrei più pimpante, cara Papa Nicolao, perché
oggi
è Matchball.
Ah, pensavo che dicessi è mercoledì, no, è giovedì. No, volevo dire che il titolo di questa puntata potrebbe essere La nebbia inizia a dipanarsi.
La nebbia
inizia
a dipanarsi. Luglio, che tempo.
Fino a ieri poteva essere uno scenario ancora un po' nebuloso, ma questo pareggio che davvero io non mi aspettavo. Allora, intanto forza Cagliari, perché in questo momento in schedina io sono quarta. No, io sono... io e te siamo terzi, schedina quella di Radio Bianconera.
No, parla per te,
campionato.
Tu sei terza
siamo
perché
terzi.
Non hai sentito...
Ne ho prese quattro fino a... Ne ho prese quattro.
Cioè, cosa mi hai messo all'Inter? Mica mi avrei messo che
gli
vinceva.
Gli avevo dato la vittoria, sì.
Ma ti ho detto di no, te l'ho detto ieri in diretta.
Allora, se voglio andare pari merito a Social Club, deve...
Sempre loro sono primi?
Sempre loro,
incredibile.
Che ne prendano una, che ne prendano sette,
sono sempre primi.
No. Comunque, no, se voglio andare a pari merito con quelli di Social Club, deve pareggiare. Cagliari, Lazio-Cagliari, ho dato il pareggio.
Lazio-Cagliari pareggiano, sicuro.
Invece loro hanno dato la vittoria alla Lazio.
Assolutamente. Comunque, più pimpante perché questa
Cagliari.
Sera, attenzione,
intanto.
Puntatone di colpo gobbo. Colpo gobbo.
No, colpo di tacco. Non confondere le cose. Colpo gobbo
scusa,
la domenica.
Pensavo a Pamela
troppi
Anderson.
Colpi.
Hai ragione. Colpo di tacco a partire dalle 19, quindi prima gli amici, i due amici in bianco-nero che ci apparecchieranno la tavola. E poi dritti fino, speriamo, alla conquista di questo nono scudetto consecutivo. Vi do un'anticipazione, non chi vincerà, assolutamente. La Juve, vincendo questa sera, è campione d'Italia per la nona volta consecutiva, la nona sinfonia bianconera. Noi siamo pronti, scaramanticamente, da qui al 2 di agosto, se le cose andassero male, al massimo fino al 2 di agosto. Io sono convinto che questo scudetto si possa già vincere anche magari questa sera. Sto rivedendo le immagini di un Sarri sempre più juventino che esulta contro la Lazio, che incita la squadra, che prende comunque appunti.
Sempre. Ancora prima che inizi la partita. Dunque, contro il Sassuolo, forse, non mi ricordo. È stato inquadrato al momento, qualche istante prima di iniziare la partita, che si fa l'inquadratura sui due allenatori con la scritta sul sottopancia. Quindi mancava tipo 30 secondi al fischio d'inizio, un minuto, lui già scriveva. Cioè, ancora prima che la partita iniziasse, prendeva appunti su come è posizionato l'arbitro in campo, prima del fischio d'inizio.
Guarda, anch'io quando andavo a scuola, prima che
prendevi
iniziasse...
tantissimi appunti, immagino.
Prima ancora
bravissimo.
Che arrivassero i professori,
sì,
già
certo.
Facevo la formazione della Juve della domenica dopo. Da far vedere al mio
ti
compagno vicino che era del Toro.
Sera. Vuoi sapere i convocati? Per questa
convocati,
sera.
Vai, diamo le notizie.
Szczęsny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alessandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia. Ci sono ben 1, 2,
non potevi contarli
3, 4, 5 under 23.
E chi manca?
Manca Higuain, infortunato.
Aia, male alla schiena.
Lombalgia.
Cosa gli consigliamo?
Che e degli impacchi
sponsor,
caldi.
Il nostro sponsor.
Borsa dell'acqua calda. Io non so che cosa dicano i medici, per carità non ne voglio. Però
acqua
io
calda.
Ti dico, io che sono soggetta spesso e volentieri a mal di schiena, Gonzalo, se mi ascolti, la risolvo sempre con una borsa dell'acqua calda.
E non serve a niente.
Anche se fa 40 gradi. Scioglie la contrattura e
solo
vai
che
via.
Poi tu non lavori per 40 giorni. Lui la prossima settimana vorrebbe
partire. No, io il giorno dopo sto sempre in onda.
Ah, sì?
Con o senza mal di schiena.
Sei in onda.
Ok. Quindi non faccio come loro che capito,
comunque,
a mal di schiena, 4 milioni di euro l'anno, sto a casa adesso per due turni. No.
Perfetto. Intanto ti volevo ricordare di ricordarmi che non ho le cuffie in testa, se me lo puoi ricordare la prossima volta.
Te ne saresti accorto al momento dell'intervento del primo ospite. Detto ciò, Chiellini non c'è, manca Higuain e manca Bonucci squalificato.
Perfetto. La squadra allenata da Luca Gotti. Allora, diamo qualche informazione,
sì.
Ci collegheremo anche con... il nostro invitato speciale,
sì.
In carica dal 1 novembre, ricordiamo, hanno scelto il giorno giusto Luca Gotti, è quasi
povero.
No, nel
cosa
senso...
sta retrocedendo l'Udinese, no, dovrebbe essere abbastanza
salva. Occupa la 16ª posizione in classifica con 36 punti, 9 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte, 32 gol fatti, 48 subiti. Tra le mura amiche ha ottenuto,
sì,
5 successi, 5 pareggi, 6 sconfitte. Da quando è ripresa la Serie A l'andamento è stato altalenante, ci ricorda Juventus.com, che oggi prendiamo ad esempio, no, per illuminarci su questo match. Nel match giocato domenica scorsa si è dovuta arrendere 2-1 a Napoli, nonostante il vantaggio firmato De Paul. Nell'ultima gara interna disputata ha imposto il pareggio 0-0 alla Lazio, quindi attenzione, sono questi gli ultimi risultati, mentre per trovare l'ultima vittoria alla Dacia Arena bisogna risalire al 12 gennaio, 3-0 al Sassuolo. L'uomo più in forma, attenzione, non entriamo in cose di cucina,
sì,
è l'attaccante Lasagna, unico della Rosa ad essere in doppia cifra in campionato con 10 reti. Quindi attenzione questa sera a Lasagna, 6 gol realizzati negli ultimi 7 match. Nella classifica dei migliori marcatori stagionali lo inseguono De Paul con 7, Okaka 6 e via dicendo. L'unico giocatore invece ad aver disputato tutte le partite senza saltare neanche un minuto è il portiere Musso. L'estremo difensore argentino è diventato anche uno specialista nel parare i rigori. Così ti ho detto tutto, quindi che segno mettiamo questa sera dopo questi dati statistici?
Vabbè, segno sulla schedina,
sì,
sulla partita 2.
2.
A me, insomma, a questo punto
andiamo a vedere,
no,
quella
vabbè,
potrebbe,
ragazzi,
essere,
cioè,
la probabile formazione.
Se inciucca la partita di questa sera: Szczęsny, Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alexandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Quindi torna Bernardeschi. E beh, dopo tutto non c'è Higuain,
era
squalificato. Quindi l'alternativa era Douglas Costa, quindi eventualmente in questo caso se lo gioca per il secondo tempo.
Esatto, esatto, questa è la probabile formazione. Poi chiederemo Ragguagli, al nostro uomo spione,
comunque,
della continenza.
Giusto. Comunque Udinese, che in questo momento è 16esimo con 36 punti, una partita in meno rispetto agli avversari, però insomma,
quanti
se
punti
le cose...
Quanti punti ha in più della terz'ultima? Il Lecce. Facciamo un po' il tifo
32...
per il Lecce.
Sì, infatti io ho dato la vittoria, il Lecce ha vinto.
Ha
però
vinto.
Ha vinto anche il Genoa, invece avevo dato
Verdi.
La vittoria alla Sampdoria. Quindi in questo momento Lecce in netto svantaggio, 32 punti. Però se vai a vedere il Lecce... Secondo me ha delle partite più alla portata.
Dai, convincimi. Facciamo il tifo per il Lecce. Non possiamo perdere la nostra corrispondente di Lecce.
Perché
per
deve
prossimo.
Giocare contro il Bologna, l'Udinese e il Parma.
Bologna, Udinese e Parma.
Mentre il Genoa.
Sì, che ha quanti
Genoa,
punti in più? Vediamo se sei preparata.
3, mi sembra. Mentre il Genoa deve giocare contro Inter, Sassuolo e Verona. Quindi diciamo che sono un po' più a portata le partite del Lecce che non quelle del Genoa, quindi non è detto che il Genoa non scivoli indietro e che il Lecce guadagni punti, perché ha delle partite un po' più alla mano.
Noi facciamo
forse
il tifo per le migliori e quindi facciamo
e quindi il, tu
tifo
fai il tifo per il
Lecce.
Abbiamo capito che quest'anno ce lo siamo giocato,
ce lo siamo giocati.
Abbiamo l'ospite.
Abbiamo già l'ospite.
Sì, abbiamo l'ospite, Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve. Ciao. Stiamo facendo un po' di calcoli, un po' di calcoli delle probabilità.
Caro Massimo, sì. Bottiglia in frigo?
Stavo sentendo.
Bottiglia in frigo?
Ma diciamo che preparata.
Tu l'hai preparata, sì. Se non per oggi, a rinfrescare ancora un po' fino a domenica. Però dai, contro l'Udinese, cioè se scendono con quella rabbia necessaria, la portano a casa o no?
Beh, direi di sì.
Insomma,
direi di sì. Anche se voi facevate il calcolo, l'Udinese quanti punti ha? 36?
36.
non è sicura ancora.
Non è sicura, non è sicura.
Ah, come adesso, il Genoa.
No, adesso stavamo esatto. Sì, però il Genoa.
Quindi, c'è anche l'Udinese.
Però il Genoa ha già giocato. L'Udinese no, qui diciamo che in teoria dovrebbe restare a 36. No, dicevamo che tra Genoa e Lecce non è detta ancora l'ultima parola, per quanto il Lecce sia in svantaggio perché ne ha 32, quindi 4 in meno. Però ha un calendario forse più abbordabile, nel senso che ha 3 partite forse un po' più semplici rispetto a chi deve incontrare il Genoa.
Sì, quello è vero, quello è vero. Però è un campionato strano, quindi diciamo che il Lecce ha la peggior difesa della Serie A. Però ha anche un attacco, una determinazione che è un po' fuori dal comune. Il Genoa però mi sembra che ieri, avendo vinto il derby, si sia portato avanti. Mm. Poi francamente per affari bianconeri io spero che il Genoa si salvi, perché c'è comunque interesse a Perine, ci sono rapporti col Genoa e diversi giocatori più che con il Lecce, quindi per interesse bianconero
lui sì che è un uomo d'affari, serio, che è un professionista, capito, che non come te che chissà, no, per, io chissà per quale ragione ha deciso di tifare
per
Lecce,
cioè. Per gli amici salentini, chiaramente, però se uno dovesse scegliere...
Pensa, Giuliano Sangiorgi l'anno scorso aveva cantato la sua gioia del Lecce che saliva dalla B alla A, e magari
vuoi scontentarlo quest'anno e dà ragione al direttore di tutto Juve, solo per questo motivo. Li mettiamo
sullo stesso
piano.
Diciamo che a casa ci saranno tanti tifosi del Lecce, quindi poi vinca, rimanga in serie alla squadra
chi
migliore,
se lo merita.
Francamente tra le due non è che voglio fare una preferenza una per l'altra.
No, 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 stiamo giocando e scherzando.
A livello di preferenze, diciamo, di mercato e di affari con le due squadre, ha più affari con il Genoa, quindi le converrebbe, per non svalutare alcuni giocatori come Perin, che rimanesse in Serie A al Genoa, semplicemente una semplice considerazione economica.
Massimo Pavan, direttore di tutto Juve qui su Radio Bianconera, l'unica che conta gli scudetti, e siamo già a 8 e mezzo, no?
8 e tre quarti,
quasi 9 meno 5. Stasera
no, ha sbagliato. Ha sbagliato il calcolo Sarri, ieri dicevano che mancavano 4 punti, invece l'Inter non ha vinto, le bastano 3. Quindi...
ha letto male il bigliettino? Ha letto male il bigliettino.
Te lo aspettavi questo pareggio dell'Inter, Massimo? Io gli avevo dato la vittoria invece in schedina.
Vabbè, conta poco questo che tu abbia dato la vittoria, poi abbiamo visto che ha pareggiato.
Molti pensavano vincesse facilmente, invece... hanno delle difficoltà, difficoltà a segnare, e se le sono anche andate a cercare, perché se avessero tenuto tranquillo Lautaro Martinez sicuramente non si sarebbe fermato così, invece sono andate a creare una situazione un po' particolare e si è creato appunto questo stop dell'attaccante, che mi sembra abbia segnato solamente un gol negli ultimi mesi, quindi poco pochino. Detto questo, aspettarselo proprio no, mi sembravano che con Conte potessero essere più determinati, mi sembra che stiano pensando o all'Europa League o già l'anno prossimo, che sempre già combattivo l'anno prossimo, imitiamo la Juve, facciamo come loro, non so.
Ieri Moggi è andato giù duro qui su Radio Bianconera nei confronti di Conte, dice mi è dispiaciuto, mi ha deluso dover, che costretto lui a parlare di Juve, cioè sapendo bene, no? E in casa Juve non sarebbe capitato, con Moggi alla direzione non sarebbe capitato. Non è che la squadra sta vivendo di riflesso tutta l'agitazione che sta creando attorno proprio un certo tipo di comunicazione unilaterale da parte del mister, che noi conosciamo molto bene, per certi versi è simile a quello che era capitato quando cominciava a stargli stretto un po', non dico l'abito bianconero, ma le condizioni di mercato, le situazioni che intuiva ci fossero all'orizzonte?
Ma sicuramente è una persona molto particolare, che non ama arrivare secondo, ha detto anche ieri che il secondo è il primo dei perdenti, quindi questo è un dato di fatto. Poi però bisogna anche lasciare stare gli altri, io sono rimasto un po' basito quando è andata a parlare dei calendari, anche perché insomma questi calendari non è che siano stati poi così negativi, visto che ha vinto in 5 partite su 6.
Non è che si potessero fare tante altre...
No, anche perché se gli davi 2 punti in più con la Roma erano comunque a 5 punti, insomma, cioè, nel senso non è che fossero stati molto più vicini, quindi mi sembra un po' che cerchi un po' di scuse. Non ci vergogniamo nel dire che se quest'anno l'Inter dovesse vincere lo scudetto, come difficilmente accadrà, ha fallito. Fallito perché sono arrivati a gennaio dei giocatori importanti, è la squadra che ha speso di più nella scorsa sessione di mercato, ha voluto Moses che non si è imposto più di tanto, ha voluto Young che ha fatto bene ma in alcune partite decisive ha fatto anche grossi errori, ha avuto sì degli infortuni però non è riuscito, per esempio ha avuto sì l'infortunio di Sensi ma aveva Eriksen non l'ha inserito nella maniera migliore, quindi senza voler andare a fare addocchiare, no, in casa d'altri, però la stagione non è stata così positiva per un allenatore che generalmente ai primi anni dove va dal meglio di sé, ci ricordiamo a Torino che poi ha continuato anche il secondo e il terzo anno, però per esempio il Chelsea il secondo anno ha avuto più difficoltà.
Parlando di Sarri, scusa.
Vedremo l'anno prossimo, sicuramente li stanno comprando molto e io fossi nella Juventus sarei un po' preoccupato di colmare le nostre lacune perché ce ne sono.
Parlando di Sarri,
anche se abbiamo preso un giocatore fortissimo, perché Kulusevski
piace,
molto forte. Risolviamo i problemi del terzo, adesso noi abbiamo la situazione di Dybala e Cristiano Ronaldo, no? Il terzo ci chiediamo sempre chi ci mettiamo, ci metti Kulusevski se è a posto.
Parlando, allora ti anticipo una delle due domande, parlando di Dybala e Cristiano Ronaldo, hanno segnato tanto, all'inizio sembrava non potessero coesistere, cos'è cambiato? Si sono conosciuti meglio, capiti meglio, l'allenatore ha anche agito in modo diverso rispetto al suo credo molto, per certi versi, estremista, no? Il tridente con Higuain no, loro due devono capire i movimenti da fare, Ronaldo onestamente agisce come sa fare solo lui. È cambiato qualcosa in casa Juve? Non dico nelle ultime settimane, vedendo anche i cambi contro la Lazio, no? Qualcuno dice, ma forse è aiutato anche da Chiellini, è stato aiutato anche da Chiellini o dalle chiacchierate con i senatori.
Ma Sarri alla fine... Penso di sì, in parte sì, che l'ambiente abbia dato una mano, però a volte c'è un po' di svalutazione del suo lavoro, comunque ha fatto un buon lavoro, perché siamo sempre, come a dire, come se non ci fosse nessuno in quella panchina, no? E giustamente lui si è anche un po' risentito ieri. Non c'è molta considerazione nei suoi confronti, però non è che gli scudetti li vinca la squadra da sola, e quindi mi spiace che sia stato trattato un po' così.
Anche perché resta un allenatore, resterà un allenatore che ha vinto col Chelsea l'Europa League, con la Juventus praticamente uno scudetto, mi sembra che in due anni, no? Per chi ha la carta d'identità un po' ingiallita, ci mancherebbe, che è arrivato tardi al calcio, sì. Ma appunto non è che vinci solo per la squadra. E...
Ma sai, il problema è che quest'anno tutti si aspettavano un gioco scintillante.
Sarebbe stato possibile, realisticamente parlando, lo dico anche al signor Dani, non ho vergogna di dirlo.
No.
Cioè, non
secondo
sento più parlare di sarrismo in giro.
Ma perché comunque non puoi far fare a Cristiano Ronaldo il lavoro che facevano altri giocatori. Cristiano Ronaldo ha 35 anni, non si metterà mai a fare pressing che facevano altri giocatori. E poi comunque Sarri ha avuto delle squadre in cui il centrocampo era molto più dinamico, il centrocampo di oggi della Juventus non ha queste caratteristiche.
Ecco,
l'anno prossimo, ad esempio, con Kulusevski vedremo un giocatore più vicino ad Arctic, a Zielinski, a quei centrocampisti che si inserivano, molto più vicino al suo credo calcistico.
Certo, no, era anche semplicemente per sottolineare questo aspetto, cioè si è parlato tanto di sarrismo, ma forse anche Sarri un po' ha scaricato quel sarrismo dicendo che ne capisce di più di tanti altri giornalisti. Sono parzialmente d'accordo, perché secondo me ci sono dei giornalisti che ne capiscono altrettanto di calcio, forse anche solo avendo calcato i campi dell'oratorio, no? E non solo a simpatia o meno di un giocatore. Dico che certamente un allenatore che fa quello di professione rispetto a un giornalista deve saper dare quel qualcosa di più e leggere le partite in un modo diverso e accettare
sicuramente
anche l'opinione diversa.
Vive le dinamiche di campo, sa degli infortuni più dei giornalisti, sa dei discorsi, sa più, ovvio che no, se sapessimo più noi andremmo noi sulla panchina.
Quello sì,
ovvio.
Massimo.
Però bisogna anche pensare che le critiche quando ci sono non sono mai prevenute. Un gente critica perché se la Juventus prende 35 gol in 33 giornate non è un rendimento difensivo da Juventus, e su questo mi posso permettere di dirlo.
Primo.
Poi ci sono mille scusanti.
Primo, però, sì. Aggiungendo anche che molte volte il giornalista fa bene più dell'allenatore il mestiere di giornalista, perché sa magari quello che capita all'interno di uno spogliatoio ed è giusto magari senza prove tangibili andare molto cauti, cioè probabilmente quando non c'è un rapporto idilliaco, no? Cioè quello tipo Gasperini e l'Atalanta, qualche frenata, qualche blackout potrebbe essere figlia anche di questa situazione. Però
Massimo,
godiamoci quindi... questo scudetto, questo quasi scudetto.
Aspetta, non lo dire.
Io lo dico,
aspetta.
Io lo dico. Godiamocelo.
Perché...
E allora dico, qual è la strategia che ha la Juve, che pensa già al futuro? Perché io leggo Massimo Pavan su tutto Juve, mi dice che la Juve ha una strategia per Milik, per che accetterebbe l'ipotesi Juve, e poi ne mancano tre forti. Chi so, quali potrebbero essere questi nomi o queste strategie?
Ma guarda, allora, la strategia è molto semplice, Juventus ha delle mancanze attuali abbastanza chiare. Uno, sugli esterni, serve almeno un esterno di livello, che sia Gosens, che sia Emerson Palmieri, insomma, potrebbe essere uno di loro. Però serve un esterno di buon livello da alternarsi a quelli che ci sono ad oggi, perché la carenza è stata abbastanza importante. Sui centrali più o meno sei coperto, perché l'anno prossimo avrai la crescita di Demiral, quindi che non avrai problemi di quest'anno, quindi con Bonucci, Demiral e De Ligt, più eventualmente Chiellini, poi bisognerà capire con Rugani, insomma sei coperto. A centrocampo invece serve ancora qualcosa, perché Arthur sappiamo che è un giocatore interessante, ma è sempre un punto interrogativo. La partenza di Piani, c'è una partenza importante, servirebbe un centrocampista fisico ma anche di inserimento, e quindi la Juventus penso che sta pensando, muovendosi per esempio su Jorginho, che è un giocatore più tecnico, o altri calciatori che possano dare un pochettino di spinta in più. E infine poi mancano gli attaccanti, perché o uno o due, io non rimarrei come quest'anno con tre attaccanti, bisogna capire cosa farà Higuain, serve un quarto, ma se va via Higuain serve anche un terzo, quindi almeno due. Serve un po' questo per migliorare la rosa. Chiaramente poi ci aspettiamo magari il colpo di coda, il colpo del campione, e bisogneranno stare molto attenti. Per esempio sento parlare molto di Zaniolo, di Chiesa, e
ieri dei tifosi della Roma con cui ero, tra l'altro dei nazionali cubani di pallavolo che saluto, sicuramente ci seguono, però uno dei tre moschettieri con cui ho passato la serata ieri è tifoso della Roma, mi ha detto che a Roma danno per certo Zaniolo alla Juve. Tu ci credi?
Sì, ma ci posso anche credere, però poi bisogna capire dove inserirlo.
E vorrebbero Bernardeschi? Ecco,
va benissimo.
La contropartita.
Va benissimo, Massimo
possiamo
ci
anche essere d'accordo. Questo possiamo anche essere d'accordo, però poi bisogna capire dove inserire Zaniolo. Che ruolo ha Zaniolo? Trequartista.
E poi lo chiediamo alla Papa Nicolao, la sua lavagna.
Scusami, non sono ancora preparatissima perché non mi sto ancora concentrando molto sull'anno prossimo, Massimo, tra qualche settimana.
Anche gli avversari, no? Che gioca ancora in un'altra squadra, quindi
esatto.
Diciamo che sarebbe di studiarlo bene, insomma.
Massimo,
oltre
stasera
dovresti cominciare a guardare tutte quelle della Roma.
Lo fa già, sta rischiando il divorzio la collega qui.
Antonio,
perché
tu devi preparare un bel DVD di tutte le partite della Roma di quest'anno.
Di tutte le partite di Zaniolo. Beh, per fortuna c'è mezzo campionato, perché poi si è fumato un meniscus.
Per fortuna
si è fumato un ginocchio.
Neanche meno,
ti è andata bene. Come salta il capitolo 5, 6 e 7.
Esatto.
Senti Massimo, stasera la Juve cosa può dire alla storia, a se stessa, ai tifosi juventini? E con quale tipo di prestazione?
Ma allora...
Poi ti salutiamo.
Guarda, vincere il nono scudetto penso che sia una cosa... Ma io non ho più termini, perché ogni anno dobbiamo trovare un termine nuovo, no? Per definire... Io francamente 9 scudetti non mi sarei mai aspettati consecutivi. Poi siamo sempre a criticare noi quando non si vince o quando si va vicino all'obiettivo, però io penso che questo periodo sarà un periodo storico che ci ricorderemo per sempre, perché... magari faremo anche il decimo, però direi che è un periodo in cui si può solo essere felici di quello che stanno facendo e fare complimenti alla società, perché e anche allo staff tecnico, perché poi comunque io ho detto inizio della stagione che non è mai facile, il compito di Sarri era molto complicato di tutti gli allenatori precedenti, anche perché vincere sempre ci sono sempre pressioni esterne. L'abbiamo visto, basta vedere le classifiche dei rigori, del numero di interventi del VAR. Ogni anno è sempre più difficile perché gli altri da una parte si rinforzano, ma anche l'opinione pubblica spinge molto per l'alternanza.
Massimo, ti dobbiamo salutare, perdonami.
Ci mancherebbe.
No,
è semplicemente questo, quindi c'è solo da fare i complimenti. Oggi fanno un'ulteriore impresa firmata chiaramente Andrea Agnelli, tutto lo staff, i calciatori e anche
Maurizio Sarri.
Pensano, sono convocati
tutto Juve.
De Sciglio e Chiellini se ne sono andati, cioè sono partiti lo stesso.
Dobbiamo
perché vogliono
salutarti.
Festeggiare. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Giusto. Grazie a voi.
Ciao Massimo Pavan su Radio Bianconera, sono le 13:31.
Cose di calcio. Cose di calcio.
Sono le 13:31. 13.39, bentrovati, vi ricordiamo subito anche il nostro numero per sms, whatsapp, note audio 340-5425-324 e vi ricordiamo anche che ci in queste due ore, le due ore di cose di calcio, poi anche il sabato e la domenica tra le 13 e le 15 ci potete seguire su Boom Channel, canale 68 del vostro televisore, poi siamo su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, sulla pagina di Facebook e sul bouquet di Sport Italia.
Sai che giorno è oggi?
E dunque giovedì
Matchball! Io lo ricordo, poi potremmo perdere lo matchball, però nel tennis ti gasa sapere che il prossimo è il momento buono.
Allora adesso al netto di tutte quelle che possono essere le critiche, al netto di quelle che possono essere state le prestazioni non proprio brillantissime dell'ultimo periodo, però secondo
al netto delle cose di Chiara,
al netto di tutti i consigli che ho profuso in questi mesi a
non
Sarri,
ce l'hai fatta,
a Paratici,
non ce l'hai fatta.
Secondo me questa sera non possono scendere in campo e giocare
a calcio,
a biliardo.
Cioè,
scendono in
attenzione
campo
che
e...
però
attenzione che poi l'Udinese si deve salvare, non è
esatto.
Matematica la sua.
Ad esempio,
la sua
ieri pensavo, perché io pensavo Inter-Fiorentina 1, anch'io.
Perché?
Ammetto l'errore, avrei commesso questo errore. Perché la Fiorentina salva, va lì per fare la sua partita.
Esatto.
Ma probabilmente
l'Inter
quando
invece voleva mettere magari in difficoltà
la Juve, no?
Chiaro.
Ritornare seconda da sola. E invece, vedete, nel calcio 0-0 di questi tempi è strano. Vuol dire che un po' di fantasia manca, un po' di qualità del gioco, un po' di nervosismo c'è. E quindi gioca sicuramente più serena la squadra che ha meno pressione in testa, una Fiorentina salva. Però ci diceva Ceccarini ieri, anche una Fiorentina che Iachini, cui tecnico Iachini, avrebbe voluto magari impartire una lezione all'avversaria per dimostrare merito anch'io di restare alla Fiorentina. È finita 0-0. Come
se no,
finirà
dove va
questa...
Iachini? Dove va? Se no, se non resta la Fiorentina.
Non so, Radio Fiorentina bianconera.
Chi allena? Chi va ad allenare?
Eh beh,
Conte l'anno prossimo allenerà ancora l'Inter? Si è autoesonerato. Ti ricordi tu? Intanto no, il panettone l'ha mangiato.
No, allora io dicevo quanto durerà. Beh, dura. Allora, intanto
arriverà,
ricordiamo:
al panettone
pochi
arrivato.
Giorni ha rischiato già di andare a casa perché se non gli prendevano Lukaku, aveva già firmato le dimissioni e gliela fatte vedere al padrone cinese.
Poi è arrivato anche Eriksen. Forse non l'abbiamo ricordato prima con Pavan. Che tra i vari acquisti dell'Inter è arrivato anche Eriksen in gennaio, no? Subito quindi, prima del Covid.
Quindi?
No, dico che si parla del mercato dell'Inter, tutti i soldi spesi.
Scusa.
Mi sembra che forse non
avessimo
citato.
Lui non ha gradito, Conte
Eriksen.
Non ha gradito, non gli piaceva Godin, cioè Conte alla Juve.
Non gli piaceva, Eriksen non
no,
gli piace.
No, non gli piace come giocatore, lui voleva
Vidal. Non sapevo.
È una delle poche cose che ti sei persa nel frigo e che abbiamo ritrovato a fine stagione.
Con come la marmellata che sta lì da sei mesi.
Sai
fatto
la trasferta Udine come va
sì.
Di solito da 9 stagioni, cioè questi degli scudetti? La Juventus raccoglie sempre punti, in totale 6 vittorie, 3 pareggi, 23 gol marcati realizzati e solo 4 incassati. Attenzione, qualcuno dirà, gli scaramantici, Antonio questo non lo dovevi dire perché non risultano sconfitte. Si raccoglie quello che uno merita, ragazzi.
No, certo.
Se no, rinviamo il match point a domenica contro la Sampdoria. Una Sampdoria che però è arrabbiata dal derby perso. E allora adesso sto facendo sto ragionando le ipotesi, no? Però anche le altre devono vincere. E attenzione che l'Inter non ha vinto. Tutti quei ragionamenti, dai, supera.
Ma tu mi vuoi dire che addirittura l'Inter potrebbe concludere la stagione terzo e l'Atalanta seconda?
Sì.
Non è ancora tutto detto.
Vai a vedere.
Non è detto.
Assolutamente.
Sono un punto di differenza,
assolutamente.
Mi sembra quanti.
Assolutamente, assolutamente.
Ciao ragazzi, io ho visto un ottimo Kulusevski e fa pure gol. Ora e fa pure gol. Ora sotto con Chiesa e Zaniolo e via i vari De Sciglio, Chedira, Bernardeschi e Douglas Costa. No, Douglas Costa no, dai. Ricordatevi che il cannibale vuole superare i 36 gol, per cui ci scrive Valerio. No, Costa,
Mirko...
Douglas Costa comunque il suo perché ce l'ha, secondo me.
Di che
non
tipo?
Per 90.
No, sai
no,
che tu
no,
sei
no,
sempre
no.
Imprevedibile
no,
in queste riflessioni.
No. Douglas Costa è... no, il suo perché in campo. No, non faccio altre...
Partita in corso. Mirko dalla Spezia, ho bisogno nel caso di qualcuno che guidi il carro. Allora, lanciamo questo sondaggio oggi. Il carro è pronto. Ci sono 13 milioni e mezzo, non 14 milioni di posti. Io dovrò stare dietro per evitare che chi sale, che non salga chi non merita. Il direttore può guidarlo il carro. Allora, non mi prendo tutti questi meriti. Io non sono uno che scende e sale sul carro, l'avrete capito. Certamente facciamo il nostro mestiere, non cinema, no? Ma cerchiamo di trattare tutte le considerazioni e le opinioni del caso per intuire anche quelli che sono i problemi nascosti, tenuti sotto il tappeto di casa Juventus e non solo, perché non siamo solo noi alti, belli e biondi della Juventus e gli altri sono solo da criticare, criticoni, piangina, eccetera, eccetera. Quindi noi tifiamo Juve, che è una cosa speciale. Però è anche vero che poi quelli che non volevano Allegri, non volevano Sarri, non volevi nessuno, poi volevi il ritorno di Allegri, non siamo di quel partito lì. Però non è un grosso peccato fare così. L'importante è rispettare sempre le opinioni diverse e altrui e non offendere né i cronisti, tantomeno no, chi proprio ama questo mestiere e chi difende la Juve quando si sente di difenderla, ma anche che la sa guardare da altre prospettive. Dico, il carro è pronto, siete pronti a salire sul carro? Vi ricordo da questo momento, da quando la Juventus eventualmente vincerà questo scudetto, aspettiamo i vostri vocali. 30 secondi di soddisfazione, di goduria pura, di adrenalina, non di offese, a favore del progetto Juve. Ecco, questa è la nostra filosofia. Ci laviamo i panni sporchi a casa nostra, guardiamo dalla nostra prospettiva anche gli altri e facciamo il tifo che vinca il migliore, che si salvi anche il migliore.
Allora iniziamo a fare i conti con l'Udinese già a partire da questo momento, perché siamo in collegamento con Lorenzo Petizziol di Radio Spazio 103. Ciao Lorenzo, benvenuto, bentrovato.
Ciao a tutti, ciao. Grazie a voi che siete in goduria.
Carissimo, ma sai che io sto dicendo, lui li conti li sa fare molto bene.
Qui secondo me il tuo ruolo in questo momento, Lorenzo, è quello di far tornare un attimo con i piedi per terra
il direttore.
I tifosi, tifosi juventini, i quali hanno pronta la bottiglia di champagne nel frigorifero, ma tu ci ricorderai che l'Udinese ha ancora tutto da giocarsi in questa partita. Oh no.
Intanto vi premetto che non è mai bene mettere il carro davanti ai buoi, prima di tutto.
Questa è la saggezza e l'esperienza del grande cronista.
Ecco, comunque sia, mi pare che sia scontato, perché se non è oggi sarà domani. Quindi intanto cominciate a levare il tappo, poi magari per berlo, se tutto non...
No. Intanto parlando con un friulano ci devi dire che bottiglia dobbiamo mettere in frigo.
Guarda, qui c'è l'imbarazzo della scelta.
Allora ne mettiamo una a caso, dai, va bene qualsiasi. Sì. Come sta l'Udinese? Che tempo fa Udine?
A parte il tempo, insomma, che qui è tanto caldo in tutti i sensi proprio, guarda, non solo meteorologico, ma insomma l'Udinese non è che goda di ottima salute sul piano così di disponibilità di giocatori, perché oggi noi affrontiamo una Juventus che sappiamo chi è, con una squadra rimaneggiata, una squadra sulla quale Gotti ha dovuto fare le nozze con i fichi secchi, perché in tutto un colpo ci sono venuti a mancare dei giocatori fondamentali. L'ultimo è Wallace, che aveva giocato benissimo contro il Napoli, ma non c'è Teodorsic, insomma mancano Iaialo, non c'è Mandragora, è un lungo degente, tra l'altro è anche vostro, quindi prima o poi ve lo ripigliate, insomma.
Cioè non ti piace? Cioè, lo ripigliamo perché non lo vuoi o perché...
No, io lo terrei di qualcuno con Mandragora, diamine, altro che, anzi lo farei prigioniero io, guarda. Quindi no, ma è una partita in cui naturalmente le motivazioni sono elevate da ambo le parti, chiaramente quelle della Juventus che dice vinco lo scudetto, insomma mi sembra che sia qualcosina in più, però l'Udinese insomma non è che vada in campo a regalare partite, insomma, anche perché ultimamente sta giocando bene, però insomma commette poi quegli errori singoli che purtroppo la penalizzano e la fanno ritrovare in una situazione non agevole per il momento, anche in considerazione poi del fatto che ci sono altre tre partite, non dimentichiamo, che sono abbastanza abbordabili, ma ormai di abbordabile qui tutto sommato secondo me non c'è proprio niente, quindi ogni partita va giocata contro qualsiasi squadra dalla prima all'ultima.
Lorenzo, dovessi fare una valutazione sul rendimento della tua Udinese e poi ti chiedo anche un giudizio su Gotti, perché è un allenatore un po' atipico, no? Ti chiedo, prima del blocco del campionato, andatura, andamento dell'Udinese e dopo, è cambiato qualcosa al di là degli infortuni, delle sfortune, o ha patito l'Udinese come tutte, chi più chi meno, questo stop e questa ripresa molto anomala?
No, no, direi che dopo il Covid l'Udinese è migliorata tantissimo, soprattutto sul piano fisico. Cioè, questa è una squadra che dura 96-97 minuti, salvo poi la dabbenaggine o la ciofeca, come la volete chiamare, di qualche giocatore, insomma, come è successo a Napoli contro il Genoa, insomma. Cioè, si perde, cioè a Napoli era una partita che potevamo vincere se volendo, e l'abbiamo persa. Vai a spiegare come, è difficile. Però è una squadra che è migliorata moltissimo sul piano fisico. Gotti è una persona, secondo me, eccezionale sul piano personale, sul piano umano, sul piano.
Ma quanto sono una persona squisita.
Ha creato un'empatia con la squadra veramente impressionante. Cioè, i giocatori, come si dice in gergo, giocano per lui, insomma, oltre che per se stessi, chiaramente. Ecco, però, insomma, poi è un tattico. Lui ha fatto il tattico di Sarri al Chelsea, non dimentichiamo. Quindi si conoscono bene, ecco, i due.
Sai che un po' sperava di essere il vice di Sarri? Ti ricorderai la conferenza post Juve Udinese dell'andata? Abbiamo capito lì non l'arrabbiatura, ma l'ambizione. L'ambizione, delusione, sì, bravo.
Però lui ha anche detto che Sarri aveva in parola, se fosse dovuto tornare in Italia, aveva parola con Martuscello, per cui insomma Sarri mantiene anche lui le parole, per cui insomma la cosa si è risolta pacificamente da gentiluomini, insomma, ecco, quindi. Però insomma io ho visto come lavora Gotti, soprattutto dopo il coronavirus, dopo che aveva legato tutti i tasselli che lo tenevano un po' stretto nel ruolo, è riuscito a mettere in campo sempre la squadra migliore e in maniera perfetta. Ecco, se ha un piccolo difetto, possiamo dire che forse non legge fino in fondo le partite, ecco. Però la squadra con lui gioca bene. Questo è il fatto, tanto che avete visto Lasagna, che fino al Covid
incredibile
ha cominciato a segnare regolarmente, grazie al mental coach, grazie eccetera. E Lasagna è un giocatore che può far paura, anche la Juve, vi avviso, perché questa ha una velocità veramente al pari di Douglas Costa, se non di più addirittura, e quindi quando parte fa male. Poi sicuramente gli è stato necessario, diciamo, credere in se stesso, e questo mental coach con Gotti, insomma, sono riusciti a produrre questo effetto. Non basta Lasagna, chiaramente, per affrontare la Juve. Il problema è che affrontare la Juve, insomma, non basterebbe nessuno, per cui, insomma, non dico che sia una partita scontata, ma sicuramente l'Udinese farà una grande gara quest'oggi. Questo ve lo posso assicurare.
Mi dai un giudizio sulla Juventus, vista dalla finestra di Udine, ovviamente? Un giudizio sulla Juve di questo periodo, in cui ha rischiato di suo, in cui aveva in mano uno scudetto, ce l'ha ancora in mano e può perderlo solo lei. Questo è il giudizio che do da sempre, dall'inizio dell'anno. Una Juventus a corrente alternata, con i blackout, ha patito qualcosa, infortuni anche per noi, ma che giudizio gli diamo da avversario?
Questa Juventus che c'ha in mano Sarri può giocare con una gamba sola. Ogni giocatore può giocare con una gamba sola, non corre nessun pericolo.
Quindi potresti allenarla anche tu? Mi stai dicendo che potresti allenarla anche tu?
Beh, adesso non esageriamo.
No, lo dico perché sai, i juventini sono molto esigenti. Questa Juve avrebbe vinto anche con un altro allenatore, quindi ho pensato anche a Petizioli, che ne so.
No, Paolo, beh, no, non esageriamo.
Non esageriamo, okay.
Lasciami tranquillo.
Lasciami a casa, tranquillo, a guardarmi la partita stasera, ok.
Non possiamo mettere in discussione una Juventus. Io sento tantissime critiche che fate voi da Torino a un giocatore come Rabiot. Io come Rabiot me lo porterei a casa immediatamente.
Perché? Dimmi perché. Siamo di bocca buona noi, siete... basta, no, la sostanza.
No, un giocatore intanto che ha qualità, un giocatore che corre, un giocatore intelligente, un giocatore che usa prima la testa e poi le gambe, il che non è da scartare. E poi un giocatore che si è inserito bene, insomma, ha la qualità, ha tutto. Io non so perché lo critichiate, perché magari un giocatore può fare una partita un po' sottotono una volta, per carità, però io uno come Rabiot insomma non metterei tanto in discussione.
Lorenzo, sai perché lo si fa? Probabilmente non voglio giustificare neanche le mie critiche che ci sono state, non solo per Rabiot a volte, e lo dico col massimo rispetto del giocatore. Probabilmente parametrizzi qui in casa Juve o le squadre che poi devono giocare anche la Champions a quelli che sono i centrocampi delle altre squadre. Allora, vedendolo in campo, dallo stadio, sai cosa vuol dire vedere una partita dallo stadio rispetto che in televisione, ti accorgi che magari il giocatore o l'allenatore chiede a lui di accontentarsi, o probabilmente che sta crescendo e non si vede ancora quel margine che possa portarlo a livelli europei. Però, detto questo, è un giocatore che merita la Juventus, spero, se no non l'avrebbero preso. Diciamo che magari costa un po' troppo, no? Parametro zero, 7 milioni... Mi aspetto
un altro
di più.
Discorso. Però insomma, se uno mette in discussione uno come Rabiot, insomma, allora
no, in discussione
altro,
no, chiaro.
Ma ragazzi, dai, su.
Quindi tu ti posso vendere Rabiot, Sarri lo prenderesti? Cioè un allenatore da Udinese, da Juve, da Real Madrid? Gli allenatori hanno una stoffa per qualche squadra piuttosto che per un'altra? Per costruire piuttosto che gestire?
Ma Sarri, ti confesso, non mi è mai stato simpaticissimo, devo dire, insomma, me lo tiri fuori proprio così, però non posso disconoscere che sia bravissimo. Questo è un fatto. Forse non ha la plomb della Juventus, dello stile Juve, tutto quello che volete, però non potete dire che Sarri è scarso. Cioè, ma Sarri,
assolutamente,
grandissimo allenatore, secondo me. Non mi ispira grande simpatia, come potrebbe essere, non so, Gasperini o qualcun altro, insomma.
Cioè,
anche
ti piacciono, per
te ti ispira simpatia.
Ti,
anche
piacciono,
la mia
ti ispira piacciono simpatia. Quelli che si fanno espellere da allenatori in panchina, quelli veraci, più di Sarri?
Ma no, ma
scusa. Scusa, la cattiveria.
No, insomma, adesso non è questione di farci esperto.
No, per quello esperienza. Che fa in campo.
Alla sua voce. Però non lo vedo, diciamo, integrato con la plomba. Cioè, la giacca e cravatta, insomma, Sarri gli sta un po' stretta.
Gli sta un po' stretta.
Senti, ma Lasagna è sicuro per l'anno prossimo all'Udinese?
Eccola qui che ti vuol portare via l'attaccante.
No, perché leggevo di un'eventuale partenza di Lasagna, arriva, potrebbe venire a Torino, ma non alla Juve, al Toro, qualora Belotti partisse a sua volta.
Ma guarda, ci sono tanti giocatori all'Udinese che vorrebbero andarsene, chiaramente per fare il salto di qualità, parliamoci chiaro. Allora c'è De Paul in primis, che è già un anno che dice che vuole fare il salto di qualità. Lasagna potrebbe fare il salto di qualità se finisce bene il campionato, come in queste ultime partite. C'è Fofanà che lo sta richiedendo il Torino, tra l'altro, per fare il salto di qualità. Io dico sì. Il salto di qualità per De Paul sarebbe andare alla Fiorentina. Io dico, se tu dall'Udinese, che sarà chiaramente rifatta in un certo qual modo, pensi di fare il salto di qualità andando alla Fiorentina, no, non hai capito niente di quello. Cioè, il salto di qualità lo fai se dall'Udinese vai all'Inter, al Milan, alla Roma, alla Juventus, eccetera. Ma andare alla Fiorentina non è un salto di qualità, questo è il concetto. Quindi i ragazzi devono stare calmi, portare l'Udinese in salvo e poi ne riparliamo. Chiaramente è chiaro che qualcuno se ne andrà, non so dove, so sicuramente che c'è un interessamento del Torino per Fofanà. Di Mandragora doveva andare della Juve, ma chiaramente rimarrà un anno ancora a Udine, quindi si curerà a Udine, poi giocherà appena può con l'Udinese, poi tornerà alla casa madre. Ma gli altri giocatori saranno parecchi, saranno cambiati. Anche Stricken Larsen è un altro che ha mercato, insomma.
Lorenzo, dall'alto della tua esperienza abbiamo capito e ti ringraziamo per questo intervento, ci hai inquadrato alla perfezione quelle che sono anche le insidie, piccole o grandi che saranno, dipenderà anche dalla Juventus, dall'attenzione in campo e della tua amata Udinese. Dall'alto della tua esperienza, partita a fischio d'inizio 19:30, 21:15 previsto il finale, la bottiglia quando devo tirarla fuori per tenerla in fresco fino alle 21:15 o ti devo chiamare prima?
Sono così a chiudere.
Guarda, a chiudere questa chiacchierata.
Ti do un consiglio.
No, la tiro fuori.
Fai come me. Per qualche giorno diventa stemio.
Per qualche giorno divento astemio, la prendo domani allora, la lascio in frigo.
Ecco. Grazie Lorenzo Petizziale.
Saggio consiglio, qui ci vedo la cattiveria frullana dietro.
Lorenzo no, Petizziale di
sportiva, sportiva, 103. Ci mancherebbe.
Io non gufo nessuno, ci mancherebbe altro. Io sarei felicissimo che la Juventus vinca lo scudetto come lo vincerà, quindi
ho capito.
Dubbio, anzi, ci mancherebbe altro.
No, stiamo scherzando, Lorenzo. E con te abbiamo capito che ce lo possiamo permettere. Grazie per la tua
sportività. Grazie per essere stato con noi. Ciao, alla prossima. Grazie, ciao. Grazie Lorenzo di Radio Spazio 103. Ci sono le news su Radio Bianconera adesso.
Cose di calcio.
Le 14:07, buon pomeriggio, bentrovati con Antonio e Chiara. 340-5425-324 ci scrivete. Io ho sempre cercato di difenderlo, ma l'ultima uscita di ieri in conferenza mi fa pensare che, nonostante abbia un contratto per altre due stagioni, Maurizio Sarri potrebbe non essere più sulla panchina bianconera. Questo continuo turpiloquio e quel gesto di toccarsi le parti basse per scaramanzia sono un comportamento inaccettabile se si siede sulla panchina più importante e più storica d'Italia. Chissà l'avvocato cosa avrebbe detto di questi comportamenti. Lui non ha filtri. Vabbè ragazzi, tocca le parti basse, perché no, ma non lo fa apposta. È quel gesto incondizionato di cui non si rende conto, un po' come quando si grattava il naso, no? Poi a un certo punto forse è stato istruito e mi sembra che abbia abbandonato quell'abitudine.
Ha messo anche la tuta.
Dovrebbe mettere la giacca, ma la tuta, sono buoni tutti a metterla.
No, vabbè, non mettevi neanche la tuta.
Anziché l'Apollo, dici? La tuta, sì, della Juve. La tuta, dici, della almeno Juve. La tuta. Prossimo step sarà magari la giacca.
Sì.
Con la complicità, senti questa invece, critica ad Allegri. Con la complicità della dirigenza, Allegri ha costruito, pagando ingaggi da Nababbi, il peggior centrocampo che io ricordi, incapace a fare gioco, anche se in panchina sedesse il padre eterno. Teniamoci Sarri e cerchiamo di vendere i calciatori bolliti. Quindi, secondo lui, è colpa di Allegri se c'è questo... Che è successo? Partito.
Partito.
Aspetta. È che anche partito? Il nostro regista...
No, c'è Immobile.
Chiamaci l'inviato. C'è Immobile. C'è Immobile, c'è Immobile che ancora ha nostalgia del pallone e ogni tanto...
No, dici tanto... pure, dici cosa ci voleva dire l'ascoltatore?
No, noi vorremmo il nostro inviato... No, no,
niente,
è partita una cosa che abbiamo sentito solo noi. Sentiamo le voci, chiediamo scusa. Chiamaci il nostro inviato dalla Continassa, Ciro, per favore.
Io intanto do un'occhiata ai giornali.
È colpa di Allegri se c'è questo centrocampo non all'altezza della Juventus,
ragazzi,
secondo l'ascoltatore.
Che abbia colpa Allegri, mi sembra un po' esagerato. Diciamo che Allegri a un certo punto ha detto chiaramente... quello che continuiamo a dire anche un po' noi, no? Ma non perché l'abbia detto Allegri, l'ha tenuto sotto traccia come problema, ma bisognava seguire, cambiare un po' più di giocatori, quelli un po' più motivati, cioè la frecciatina che era arrivata a Douglas Costa, non so neanche più come è fatto, lo sto vedendo poco, è un giocatore che, cioè, è un appello dell'allenatore a dire datemene uno su cui posso contare di più. Poi, se ti accontenti, se ti va bene, se vinci lo stesso, non è colpa di Douglas Costa o meno, ma mezzo problema qui, mezzo problema lì, la coperta, la copertina di Linus.
Sì, no, effettivamente invece era anche Allegri che diceva che bisognava un po' rifondare alcune parti del campo, quindi perché colpe a lui?
Però vedi, poi c'è la teoria di Luciano Moggi, che dice l'allenatore deve stare al suo posto e la società, che sa cosa può spendere, come può spendere e quali sono le operazioni, perché anche Luciano Moggi portò a volte dei giocatori non di primissima fascia per fare degli affari, per fare delle combinazioni vincenti sotto il profilo delle trattative. Diciamo che ci sono dei motivi, cioè tutti i dirigenti, vorrebbero portare 11 Cristiano Ronaldo alla corte della propria squadra, ma non è che possano far spendere quello che vogliono alle società, devono pensare a fare delle trattative legate anche ai bilanci, alle contropartite, agli stipendi, qualcosa sbagliano, qualcosa non si incastra a dovere, quindi capiamo il ruolo di Paratici, se vinci è andata bene quella strategia, se arrivi secondo... E arrivano sempre tante squadre dal secondo posto all'ultimo in tutti i campionati e anche in Europa, perché ci prenderanno in giro che abbiamo perso tante finali in Champions. Intanto abbiamo provato più di altri ad arrivarci, quindi le strategie sono un po' più vincenti le nostre, perché anche solo arrivare in finale vuol dire che ti sei ripagato gran parte delle operazioni. Quindi, visto che a noi non interessa il ramo aziendale, no, però conta. Se arrivo in finale, se arrivo in semifinale, recupero un bel po' di soldi che altre squadre magari non recuperano, detto molto francamente. Quindi capite che c'è l'orgoglio nostro nel rispondere così. C'è anche la malafede di altri che dicono però non hai vinto. Ma quante squadre vincono la Champions ogni anno? Una. Quante sono almeno attrezzate per tentare di vincerla? 8? Diciamo solo 8? 7 insoddisfatte ogni anno. Negli ultimi anni ho vinto Real Madrid e Barcellona, quindi 7 per 10 anni ci sono 70 squadre insoddisfatte, 70 squadre che dovrebbero essere criticate quanto la Juventus, invece è una brutta abitudine tipicamente italiana.
Sentiamo una nota audio.
Sì, ciao Radio Bianconera. Io non mi nascondo, a me Sarri non è mai piaciuto. Quando stava a Napoli ci offendeva, aizzava le folle, fomentava odio. È arrivato da noi e non mi piace ancora. Magari la Juve giocherà meglio, a sprazzi, però come persona non mi piace, è un po' volgare anche in conferenza stampa, fa dei gestacci. E non salgo sul carro, non lo so, però a me lui non piace. Se la Juve vince sono contento, però abbiamo avuto allenatori un po' più educati e migliori. Poi se vinciamo, auguri a Sarri. Forza Juve, Salvador Falcao da Roma, ciao.
Beh, è evidente, no? Che se uno no, è tifoso di una squadra è contento se la propria
non
squadra
non è salire sul carro, fai bene a dire queste cose e tu sei coerente. Uno, se uno è coerente, squadra, dice io tipo la Juve,
è chiaro.
Certo, mi dà fastidio certe cose, dà fastidio anche a noi.
Puoi essere scontento se vince perché c'è Sarri, è
evidente. Dà fastidio anche alla società un determinato atteggiamento, però non
ma
è che
come
poi
mai lui persiste?
No,
puoi dirmi che non glielo dicono, che non si dicono le parolacce? Non gliel'hanno detto a
gliel'hanno
Sarri?
Dette, l'hanno già tagliate di tale. Ma se tutti i tuoi difetti li hai migliorati nonostante la mia presenza? No.
Sì, no, li tengo da parte.
Ci provi.
Regalo un'immagine di me non aderente alla
almeno
realtà.
Almeno in due, esatto.
Cioè, uno lo direbbe
ore.
Che io frigo sofficini come se non ci fosse un domani, per esempio.
Come se non ci fossero sofficini in frigo? Sì, non friggi mai niente.
Come se dovessero finire le scorte domani. No, capito? Uno non lo direbbe mai, invece è così.
Vedendoti così, se una che si porta l'insalata in ufficio invece di fare riunione si mangia la sua insalata.
Esatto.
Sì.
Vedi?
Nonostante me.
Però vedi che poi
in ufficio si mangia l'insalata?
Però poi no. Di fronte alle telecamere.
Dobbiamo dirle queste
quindi
cose.
Quindi anche Sarri.
Senti,
perché
la ragazza.
Abbiamo l'ospite.
Ah, ce l'abbiamo?
No, non ancora. Ah, la ragazza di chi?
Di Delict, ci scrivono. Il nostro spacciatore di cose di Chiara ci dice che la bellissima fidanzata di Delict ha appena pubblicato una foto su Instagram con la casa tutta piena di scatole. Trasloco in una nuova casa o indizio di mercato?
Ma va, figura.
Secondo me sta preparando l'albero di Natale.
Sì, ad agosto.
Ah no, è solo agosto, è vero.
Ma no, ma figurati, ma perché? Ma figurati se Delict va via, scusa, appena arrivato,
ma no,
contro i 5 anni.
Ma potrebbe magari essere va che via, va via.
Ah, magari si stanno lasciando. Ma come? Si scambiavano coccole, baci e tenerezze nelle langhe la settimana
magari
scorsa.
Si è messo con Rugani.
Magari
ha lasciato Delict e si mette con Rugani.
No, Rugani sta per avere
è vero,
figlio.
Scusa.
Dalla
che casino, che
cosa
casino.
Dici?
No, secondo me
poteva essere un weekend nelle langhe per cercare di riparare, sai quando si è ormai in crisi che si dice facciamo un viaggio per cercare di riparare, ma invece il vaso si è rotto,
esatto.
E adesso si separa. No, Delict, allora le cose sono due: o si stanno lasciando, lei torna
no,
ad Amsterdam.
Dai, ma perché non ci facciamo gli affari nostri?
Oppure cambiano casa, nel senso che dove vivono? Dove vive Delict? A Torino, in collina, in
collina,
centro?
No, sì, a Torino. No, oppure
Dybala
potrebbe
vive in centro, mi sembra, proprio pieno centro.
Senti, non possiamo divulgare queste notizie, perché poi stasera andiamo a festeggiare tutti sotto casa di Dybala, poi deve aprire
stasera,
le bottiglie.
Ah, tra l'altro stasera se la Juve vince lo scudetto,
ritornano,
non ci si può sembrare.
Distanziamento,
se
perché
va?
No? Distanziamento, no, a Napoli hanno fatto un casino terribile.
Ho detto non ci si può sembrare.
Non se ne è ammalato uno, adesso si ammalano tutti a Torino.
Si può anche scendere magari così in strada a festeggiare, ma mantenendo chiamiamo
la sindaca Appendino.
Di un metro.
Mi chiami l'Appendino?
Chiamami
l'Appendino un attimo, possiamo scendere in piazza.
Mantenendo la distanza almeno di un metro l'uno dall'altro.
Esatto.
Si festeggia o no? Così,
esatto, occupiamo tutta Torino se tutti i juventini scendessero in piazza. No, volevo dire a Massimo Delict, la fidanzata, magari ha riattivato la carta di credito Delict, quindi ha potuto spendere e oggi ha comprato un po' di pacchi nuovi. Sai, lui avrà messo il limite di 100.000 euro al mese. 100.000 euro al mese.
Di più, anne che non puoi.
Non può. Quindi
tetto
oggi
massimo.
Era il primo giorno.
Finito il plafond.
Esatto.
Oggi la ricarica.
100.000 euro, le scatole ne arrivano.
Ne
abbiamo le scatole
piene. Nella vita. 5 maggio 2002, Udinese-Juve. 23 luglio 2020, Udinese-Juve. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia.
Però quello, no, io ricorderò sempre quello del, non questo di oggi, ricorderò l'altro, perché lì è in frenata Inter e non in sorpasso. Un po' quelli che fa il nostro inviato.
Abbiamo il nostro ospite, il prossimo ospite per la prima volta.
Ce l'abbiamo?
Inedito, un inedito.
Raccontami chi abbiamo, perché sono curioso.
Un tifoso,
ce l'abbiamo.
Niente di più che un grandissimo tifoso, Don Aimé. Don, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ciao
Paolo,
carissimo. Paolo Paolino, bomber di Radio Bianconera. Senti, ti chiediamo di posizionare un po' la distanziato così ti vediamo. Eccoti qua.
Perfetto.
Senti, intanto noi abbiamo detto Don Aimé, ma sei tifoso
juventino. Va bene, Don Aimé.
Dici un po' chi sei, dici dove siamo arrivati con Skype quest'oggi, quale zona d'Italia?
Allora, io sono in Toscana, nel Valdarno, a Loro Ciuffenna, nel comune di Loro Ciuffenna. Mm-hmm. E sono un parroco, il parroco del comune. E mio nome è Emè, sono Don Emè. Emè Amato in italiano.
Ah, Amato. E tu sei arrivato in Italia e hai fatto una scelta ben precisa. Hai fatto una scelta ben precisa appena sei arrivato in Italia. Quale? Spiegacela.
Allora, io arrivai in Italia nel 2000 e nel monastero a Sant'Antimo, all'abbazia di Sant'Antimo. Ma io ero già un tifoso juventino, già dall'Africa. Sì, che poi la passione per la Juve è andata avanti. Ecco un po'. Questa è la mia passione.
Questa è la tua carta d'identità. Però quando ci siamo conosciuti circa un anno fa, io ho scoperto delle cose incredibili di te. Cioè, tu hai celebrato la tua prima messa, la tua prima celebrazione eucaristica, sapendo di essere in un feudo forse non troppo bianco-nero, dichiarando subito nel corso dell'omelia la tua fede. La tua seconda fede, la tua prima, non lo so.
Forse la seconda.
La seconda, pari merito.
Seconda fede, la seconda fede comunque.
Ecco, la grande fede.
Come l'hanno presa?
Ci riassumi un po' quell'omelia lì?
Allora, io tanto ovunque dove passo, anche i comandanti dei vigili, i carabinieri, quando passo per la benedizione delle famiglie, a volte c'ho anche la maglia bianconera sotto. E la gente, insomma, rimangono perplessi, si fa due battutine. Più che altro nel Valdarno o anche qui ad Arezzo ci sono vari tifosi della Fiorentina. Sono tifosi accaniti come noi e non c'è tanta simpatia. No. Però comunque, sai, noi abbiamo sempre vinto qualcosa e sempre siamo tra i grandi. Ecco, e loro se lo sognano ancora.
Salutiamo tutti i fiorentini che ci stanno seguendo sul canale 68 eventualmente.
Anche se ieri dovevano completare tutto il lavoro e l'hanno fatta a metà.
Qual è il lavoro che dovevano fare ieri i fiorentini? Spiegaci un po'.
Dovevano vincere contro l'Inter e dargli la bastonata finale,
allora,
o no?
Io ho parlato anche con loro, diversi fiorentini che avevo visto in giro. Gli dissi:
ti puoi allontanare un po' dalla telecamera così ti vediamo completamente, ecco, così ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto.
Vedendole ieri gli dissi: cercate di vincere questa partita, almeno questa, così vi porto io a cena. Così gli dissi. E erano tutti contenti. Poi anche stamani diversi di loro mi chiamarono, mi dice: non siamo riusciti a fare bene il lavoro come desideravamo.
Come ci hai detto. Secondo la tua profezia, cara Don Emè. Senti, no, però devi tornarmi su quella omelia, la prima, in cui tu dicesti di essere juventino e attaccasti un po' la Fiorentina, no? Dicendo peccatori di Firenze.
E prima di venire anche qui, nel Cortonese, quando passammo la semifinale per la Coppa dei Campioni, suonai le campane.
Ah, bene, interessante. E cosa ti dissero?
Allora, per questa messa sì, mi sono presentato, ho detto: io sono Don Emè, io credo in Dio, voi sapete, se no non sarei un prete, però credo fermamente anche nella Juve, perché io sono tifoso juventino, sapevo di essere venuto in una tana di fiorentini, però io mantengo sempre alta la bandiera bianca e nera. E una domenica, poi all'ultima domenica del campionato l'anno scorso, era una partita combattuta per la Fiorentina, perché
col
o
Genoa
stava in Serie A o andava in Serie B.
Sì, e tu che prof,
e
cosa
allora
gli hai detto?
Mandai un messaggio per via telematica che se la Fiorentina dovesse andare in Serie B io cammino da qui fino a Roma. E diversi di loro lesse quel messaggio. Ma visto che poi rimasero in Serie A, la domenica seguente un paio di 15 ragazzi fiorentini vennero a messa per sfidarmi. Io entrai per cominciare la messa e vidi tutti questi con la maglietta
della Fiorentina
e il figlio sul petto, gagliardamente per sfidarmi.
Ecco, però sei riuscito nell'impresa. Don Emè, sei riuscito nell'impresa, cioè avrai guadagnato punti nella graduatoria dei grandi preti delle parrocchie, perché hai fatto arrivare 15 fedeli nuovi nella tua comunità.
Solo che a un certo punto, quando io dovevo dialogare con loro, interloquire con loro durante la messa, al momento dell'omelia, lessi il Vangelo, poi ho visto che hanno cominciato a uscire dalla chiesa. Però io, cominciando l'omelia, dissi: mi dispiace per questi amici fiorentini, avrei voluto dialogare con loro, la casa di Dio è la casa di tutti. Ecco, e allora così poi gli arrivarono anche alle orecchie questa mia notizia.
Ecco, sei originale, sei fiorentino, dici di questa sera. Come la cioè, intanto dove guardi la partita?
Stasera si festeggia lo scudetto.
Cos'è?
Con
lì?
un uovo di Pasqua. Con Higuain. No.
Stasera si festeggia. Dai, raccontaci cosa hai in mente di fare stasera alle 21.15.
Suoni le campane?
Intanto stasera io alle 9:15 c'ho la messa. Cercherò di stringere più possibile. Perché la messa per tutto il comune allo stadio di Loro. Cercherò di stringere e di correre per vedere la seconda parte della partita.
Ecco, ecco, bene. Quindi invitiamo tutti ad andare a messa stasera. No, tanto durerà poco, lo diciamo. Durerà poco il giusto per un confronto fraterno.
Sì, poi noi con l'Udinese si è sempre vinto. A parte quando c'era Lino Maravigno, come si chiamava, quello che è andato all'Inter.
Di chi parla?
Ora non mi viene il nome.
Conte? No, di chi parli?
No, il giocatore che andò all'Inter, ora è all'Inter.
Sanchez, sì, perdemmo nel 2009. Sanchez, Pepe, si vincerono 3-0. 3-0, io ero a Udine quella giornata lì e lì apprezzammo Sanchez, Pepe, giocatore che poi arrivò alla Juventus. C'era anche Quagliarella, c'era Samoah in quell'Udinese, grande bella Udinese. Senti, sì, di questa sì. Juve... Tu conosci Sarri, sì. Mi dicono. E di quelle zone lì...
Super. So che è di Filine qui, del Valdarno, ma di persona non l'ho mai
Di persona conosco. No. E cosa dicono di lui da quelle parti? Lui allenatore del Napoli, lui allenatore adesso della Juve, lui che è un po' la Fiorentina, magari la porta nel cuore.
La stima personale è una cosa. Professionalmente Sarri, allenatore della Juve, si storge un po' la bocca perché insomma non rende le aspettative del popolo, insomma anche della gente che non è juventina ma tifosi insomma del calcio, non la vedono insomma con entusiasmo, possiamo dire.
Lì il dio denaro ha vinto? Il dio denaro che ha vinto sul dio, sulla fede?
Sì. Sulla fede calcistica, sì. Perché Sarri napoletano allenatore è un conto, ma Sarri io comunque non ho visto tutto questo bel calcio che si aspettava da Sarri venendo alla Juve. Insomma, siamo rimasti delusi, nemmeno con l'acquolino in bocca.
Sei preoccupato per la Champions?
Ma no, io... Dire essere scaramantico da un prete
è vero, ho sbagliato domanda.
No, infatti non ti avevo chiesto se hai, no, proprio ti chiediamo in maniera così oggettiva, alla luce di quello che è il rendimento della Juve fino adesso, che cosa magari il Leone si porta a casa con più facilità. Poi
sì, ma poi comunque la Juve sa adattarsi anche alle situazioni del gioco quando hanno voglia. È vero che noi abbiamo bisogno di una mentalità, di un condottiere come Conte, perché insomma la mentalità dice tanto, la voglia di Ronaldo di strafare, di vincere. Ecco, se ce l'avessero tutti i giocatori noi possiamo anche essere tranquilli, ma questa voglia non c'è dappertutto. Ce lo ricordiamo la partita contro il Milan, Alessandro fece quel passaggio e poi un altro gol, cioè, insomma questi errori non vanno fatti.
Ho capito. Senti, ma tu hai giocato a calcio da fanciullo?
Ho giocato a calcio nella nazionale del Seleção Sacerdoti Italiani.
Ah, fantastico.
Anche proprio ieri l'allenatore mi mandò.
Dovresti fare una partita con la nazionale giornalisti, così
organizziamo una partita. Organizziamo una partita. No, raccontami un po' di questa iniziativa. Raccogliamo fondi, facciamo opere di bene. Col nostro amico Idris stiamo raccogliendo materiale anche per la Nuova Guinea. Ma che bello scoprirlo.
È una bellissima realtà, portato avanti da un mister che è a Grosseto che ci guida. E tra l'altro l'8 e il 9 settembre abbiamo il raduno per festeggiare i 20 anni della Seleção Sacerdoti.
La Seleção Sacerdoti è bellissima.
Le partite tra nazionale e cantanti, nazionale, insomma i vari nazionali che ci sono.
Senti, cioè, metti una parola buona, Don Aimè, una nazionale giornalisti ci sta lì, eh? Noi tanto abbiamo una base operativa, il nostro editore, una tenda ce la recupera da quelle parti.
Ma ce la fai a sfidarmi a calcio?
Ah, mi stai lanciando la sfida? Il guanto?
In che ruolo, Piemonte in che ruolo giochi, Don? Don, in che ruolo giochi?
Io sono un difensore alla Chiellini.
Sto lontano da te allora, intanto sto lontano da te, faccio un po' di bala, cerco di stare lontano. Non è, approfondiamo questo tema. Senti, ti dobbiamo lasciare, però ci prometti che se vinciamo ci risentiamo in questi giorni e mettiamo a posto... E poi anche per la Champions, adesso ti abbiamo scoperto, abbiamo il tuo numero.
Studio, io vi ringrazio infinitamente a tutti i tecnici. Grazie e forza Juve sempre.
Grazie
forza
Juve. A te, ciao. Don Aimè su Radio Bianconera, alla
prossima.
Stasera
una messa veloce.
Adesso, sì, che deve stringere, no, perché poi la partita. Le 9:15 c'è la messa, una messa flash.
Sì, ma lui la
c'è
fa alle 9:05.
Una benedizione.
Sì.
Sì, sì. Vit, e poi
sì, un bicchiere di vino e via. No, non so come fanno le messe.
No, un bicchiere di vino, dai.
Quello
comunione.
Sacro, quello sacro.
Sì.
Il pane, quello sacro. Accendi la televisione e
tu ci stai facendo un cenno, Ciro, perché dobbiamo sentire le news.
Ah, c'è Giovanni?
No, ma c'è Giovanni, adesso non abbiamo tempo. Chiedi a Giovanni se lo richiamiamo fra
salutacelo
cinque... Sì, intanto ce lo saluti, per carità.
Lo chiamiamo subito dopo.
Che lo richiamiamo tra 5 minuti,
perché dobbiamo avere gli aggiornamenti della Continassa da Udine, chissà dove sarà lui.
Prima è vero, no, la Continassa mi sa che non c'è più nessuno.
Vabbè, ma lui
dove sarà Giovanni Albanese? Lo scopriremo tra qualche
solo
minuto.
Vivendo.
Terzo tempo.
No, questo non è terzo tempo, queste cose di calcio, ma noi ci scusiamo perché abbiamo Ciro Immobile in
terzo
regia
tempo
che sta
mandato.
Sì, terzo tempo. È colpa di Ciro Immobile che non
Ciro.
Ha ancora preso proprio
Ciro,
la giusta dimestichezza con la regia.
Fuori la bottiglia.
Pensa ancora ai calci di rigore, capito? E quindi
30 gol lui, 30 gol Cristiano Ronaldo.
Chi vincerà?
Ronaldo.
La sfida.
Ronaldo.
Dici che alla
di
fine...
due gol. Ma non arriva a 36, perché Ronaldo punta a 36 gol.
36 vuol 37. Dire quattro partite?
Quattro partite.
Vuol dire che mi devi fare...
Un e mezzo a partita. Quindi due, uno,
anche...
due, uno.
Insomma, non è semplice.
Non è semplice. Sai.
Però io, noi glielo
chissà,
auguriamo. Poi,
chissà.
Perché tanto così una, mette un'altra X sul muro
un'altra
insieme
X,
a tutte quelle.
Certo.
Senti, intanto c'è un nostro ascoltatore molto ben informato che ci dice che ha la doppia residenza di Dybala a Torino. Ha una casa in centro.
Ah, Dybala, sì.
Dybala, una casa in centro, non diciamo no, dove. Lui addirittura ci dice proprio la via esatta. Ma non diciamo, perché non vorrei mai creare assembramenti sotto casa di Dybala in questo momento.
Certo.
E un'altra invece in collina, in precollina.
No,
pre-collina
di due case
grande.
Non lo sapevo, dire il vero. Di
e invece
Delict,
sì, perché io sapevo
che
viveva in centro, in piano centro Dybala. Poi però durante il Covid, quando pubblicava le foto di lui che si allenava, era in un giardino.
Però
e
non
se
mi
hai
convinci.
Casa in centro,
non mi convinci,
è
perché...
tipo in via Roma, non hai un giardino.
No, non mi
giardino
convinci, sai perché?
Solo se sei un po' fuori.
Perché io sono
giardino
amico di Domenico Marocchino, non so se si conosce. Anche lui aveva due o tre case, ma non dava mai l'indirizzo giusto.
No, ma infatti non è che adesso dice. Poi figurati se c'è Paolo Dybala sul citofono. Dubito.
No, ma neanche Marocchino lo metteva il nome.
Magari
eh?
Una botta di fantasia potrebbe esserci il numero 10 sul citofono, per esempio.
Esatto. Abita al 10.
Abita all'interno 10. Abbiamo Giovanni Albanese in linea? No.
No, non ancora. No, fai con calma, Un vocale.
È un vocale.
Ciao, sono Marco d'Ancona.
Ciao, Marco.
Allora, per me Sarri quest'anno ha fatto un miracolo sportivo che voi neanche vi rendete conto. O comunque che qualcuno neanche si rende conto, perché abbiamo fatto tutta la stagione senza Chiellini. Abbiamo fatto pronti per partenza, iniziamo il campionato e il gioiello della difesa ogni partita ci fa subire un rigore. Quello ok, conta poco, però comunque c'ha sempre 19 anni. Ok, nel momento in cui invece ingrana l'altro giocatore in difesa, Demiral, si fa subito male. Quindi abbiamo giocato con questo handicap, con questi handicap in difesa, nonché quadrato tutta la stagione da terzino, perché chi si è fatto male, chi non si è fatto male, chi non sa giocare, tipo Danilo, che bisogna farsi il segno della croce. Poi abbiamo fatto tutta la stagione senza centrocampo.
E al porto di Ancona in questo momento il nostro amico, con questo rumore di sottofondo tipico
però
delle
ci
navi
però
che
ci
salpano,
ascolta,
eh?
Però ci stava ascoltando.
Bel messaggio, soprattutto ancora una volta ci fa vedere come le due facce della stessa medaglia, come chi dà contro a tutti i costi a questo allenatore, così come si poteva dare contro ad Allegri, e chi invece lo porta quasi in palmo di mano, ma dicendo, guarda, dandogli degli onori che altri invece non vedono. Croce per qualcuno, delizia per qualcun altro, sentiamo dov'è Giovanni Albanese.
Ah, tutto interessante, logica.
Giovanni Albanese, ciao, benvenuto.
Ciao, grazie, buon pomeriggio. Ciao,
alla Continassa no, perché immaginiamo che non ci sia più nessuno in questo momento.
No,
parte di tutto.
La squadra è partita stamattina, tra l'altro con qualche curiosità, perché c'erano anche Chiellini e De Sciglio, malgrado non fossero convocati da Sarri. A Udine arriverà nel pomeriggio Bonucci, non c'erano invece perché impossibilitati ad essere presenti Khedira in questo momento in Germania per terapie a causa, a seguito dell'infortunio che chiaramente dovrà recuperare, e Higuain, che è alle prese con questo problema alla schiena che non gli consente di viaggiare in aereo, figuriamoci con altri mezzi.
Higuain rimane a Torino, sosterrà qualche seduta, qualche trattamento fisioterapico, hai qualcosa?
Sì, sta facendo terapia specifica per smaltire questo problemino alla schiena, che non preoccupa particolarmente, però insomma è un fastidio piuttosto pesante, che non gli consente in questo momento di poter fare delle cose, tra queste mettersi in viaggio per 40 minuti e di conseguenza sta facendo terapia. Sì, sta facendo terapia.
Anche perché diciamo che dietro l'angolo, oltre uno scudetto, c'è anche poi la settimana Champions, no? Le due settimane.
Speriamo più di una settimana.
Sì, esatto. No? Stavo pensando già dal 7-12, quindi sì, più di una settimana. Sì, hai ragione. Senti, Giovanni, facciamo il punto un po' sulla spalla di De Ligt. L'abbiamo visto con la fasciatura, giocare anche in modo eroico. Come stanno gli altri? Come sta Pjanic, che torna al centro del reparto? Così, per capire, guarda, come sta la squadra nei giocatori più in questo momento a rischio, no? Per certi versi.
Sì, sì, sì. De Ligt ha questo problema alla spalla che si trascina ormai da un po' di tempo. E nell'ultima gara contro la Lazio lo abbiamo visto con questa fasciatura piuttosto importante e col ghiaccio a fine partita. È chiaro che l'idea è quella di portarlo a conclusione di questa stagione per poi eventualmente intervenire il prima possibile a livello chirurgico. Sostanzialmente è un giocatore che allo stato attuale è disponibile, comunque è arruolabile, con tutto quello che in questo momento chiaramente deve, certo, affrontare, perché poi un problema alla spalla magari per certi versi tende a un attimino a condizionarti, però devo dire che il difensore olandese ha dato già ampia dimostrazione di poter rendere anche in questo modo, quindi non
stringe
non
i denti
in questo momento grandi dubbi.
E le spalle, certo. Pjanic, dal punto di vista psicologico, poi probabile Pjanic, formazione, ti salutiamo.
Guarda, Pjanic sta bene, e Pjanic semplicemente non è più un titolarissimo inamovibile rispetto a qualche settimana fa, lo ha spiegato Sarri ieri in conferenza stampa quando ha detto contro la Lazio lo abbiamo escluso perché le caratteristiche degli avversari ci portavano a fare questa scelta tecnica, di conseguenza io oggi te lo continuo a dare titolare, ma attenzione perché magari così non sarà. Nella gara di andata era squalificato, quindi assente. Sarri giocò quella partita con Rabiot, Matuidi e Bentancur in regia. Io non escludo che anche oggi possa magari riproporre questa situazione, o eventualmente, come immaginiamo, Pjanic in campo per far rifiatare qualcun altro. Però nella logica generale Pjanic non è più uno che
il titolare
va in
inamovibile
campo per forza.
Probabile formazione, dai, Szczęsny, andiamo.
Szczęsny tra i pali, in difesa manca Bonucci per squalifica, giocherà Rugani insieme a De Ligt, a sinistra Alexandro, a destra Cuadrado, favorito su Danilo. A centrocampo, come dicevo, diamo titolare Pjanic con Rabiot mezzala sinistra e Bentancur mezzala destra, in avanti Dybala, Cristiano Ronaldo, su questi due non ci sono dubbi, ma rientra anche dalla squalifica Bernardeschi, che è diventato fondamentale in termini di equilibrio, e quindi sarà lui a partire dal primo minuto e poi eventualmente a lasciare campo nella ripresa Douglas Costa.
Sai che partita è quella di questa sera?
È una partita da vincere, assolutamente.
Assolutamente,
da vincere.
No, era molto
occhio,
più semplice.
Occhio a non sottovalutarla, però, perché ieri il Lecce ha conquistato 3 punti fondamentali per la bassa classifica, così come il Genoa. Io dico che questo Udinese non può affrontare per nessun motivo la gara sotto gamba, perché la sua di classifica rischia di farsi pesante da qui a un paio di gare.
No, ma era più semplice. Era quella del match ball, capito? Era un assist per me, ma
ti ricordi una volta, Giovanni, quando diceva non raccogliere gli assist miei? Tu non devi più raccogliere gli assist
ti
suoi.
Ti salutiamo.
Adesso.
Ciao, Giovanni, buon lavoro.
Ciao, Giovanni Albanese.
E quella del match ball, era semplice la risposta.
Tu devi ascoltarmi, tu devi seguire le mie direttive. Dybala, una casa con giardino, l'hanno fatta vedere su MTV in questo periodo in un programma, ci dice Mirko. Ma esiste ancora MTV, per esempio? Io non lo sapevo.
Allora informati.
MTV era famosissima ai miei tempi. Certo. Tu il tuo amico Marco Maccarini, che per me era un idolo quasi.
Mamma
ai
mia.
Tempi di MTV negli anni 90.
Era il mio animato in quegli anni.
Animato
l'ho cresciuto io.
Guarda, diamo subito la parola al prossimo ed ultimo ospite di questa puntata di Cose di Calcio. Allora diamo il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori del Tutto Sport.
Direttore, buongiorno. Allora abbiamo qualche minuto con lei. Non è giovedì a Radio Bianconera se non entriamo nella redazione di Tutto Sport. Oggi il titolo del quotidiano cartaceo emblematico, Attacco alla Storia.
Beh, è un titolo emblematico che riflette la situazione che potrebbe verificarsi questa sera, perché sappiamo bene come in caso di vittoria sul campo dell'Udinese la Juventus si laurerebbe campione d'Italia per il nono titolo consecutivo da allineare in bacheca al Jay Museum. Credo che questo sia veramente un exploit straordinario che si consegna alla storia non soltanto del calcio italiano ma del calcio mondiale, perché se noi esaminiamo il panorama dei primi 5 campionati europei, tralasciando quelli di altri paesi che calcisticamente non vivono un torneo così combattuto di questo spessore tecnico, scopriamo come l'impresa della Juventus non abbia guai. Quindi vedremo che cosa accadrà questa sera a Udine, ma è evidente che si stia preparando la celebrazione di un exploit senza precedenti.
Guardi,
onora la Juventus e onora certo. chi l'ha compiuto.
Per quelli come me, malati di calcio, e per fortuna che ce ne siano sani ovviamente, nel rispetto del termine, Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport mi aiuta, mi stuzzica sempre in tante riflessioni. Intanto vedo il ricordo di una Serie B, di una Reggiana che torna in Serie B dopo 21 anni. Se penso alla Reggiana mi viene in mente Ravanelli, e allora le chiedo, no, pensi che ragionamento contorto, ne approfitto della sua bontà, direttore, chi è l'operaio di questa Juventus? Ricordando quel Ravanelli che arrivò, no, all'ombra di tanti campioni tanti anni fa, proprio dalla Reggiana, mi viene in mente, della Juve di quest'anno che si appresta a vincere questo nono scudetto.
Ma io credo che il termine operaio sia riduttivo, perché in questa squadra che ha un solista assoluto, che si chiama Cristiano Ronaldo, tant'è vero che fra le altre cose, si fa per dire, fra le altre cose, tanta l'importanza dell'appuntamento dello Stadio Friuli, qualora segnasse un gol Cristiano Ronaldo eguaglierebbe la posizione di Gerd Müller nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi, al quinto posto. E credo che il suo obiettivo sia quello di arrivare a raggiungere la posizione di Pelé. Cristiano Ronaldo ne ha segnato 734, Pelé 767 ufficiali, perché bisogna sottolineare questo aspetto, perché come ben sappiamo in Brasile c'è un contabile dei gol di Pelé che asserisce abbia superato la quota 1000, però dal punto di vista delle statistiche ufficiali
vero.
Dalla FIFA, dalla Federcalcio Mondiale, Cristiano Ronaldo è un passo da un altro straordinario primato. È una squadra questa che è esaltata dal suo solista, dall'altro solista che risponde al nome di Paolo Dybala, da quel fenomeno di difensore che risponde al nome di Matthijs de Ligt, che sta giocando con una spalla in disordine ma che non vuole assolutamente mollare e che ha dimostrato in questo suo primo anno italiano quanto bene abbia fatto la Juventus ad investire su di lui. Lo scudetto è il risultato di uno sforzo collettivo, anche dello sforzo di coloro i quali sono stati meno impiegati. Così come non pensare per esempio a De Sciglio, che è stato a volte bersagliato dalle critiche, o allo stesso Lugani, che invece andrà in campo questa sera, tante le indisponibilità nella formazione titolare sia di Chiellini sia di Bonucci. Quindi io penso che questa sia una Juventus che, pur non avendo ancora assimilato al 100% il calcio di Sarri, avendolo lasciato intravedere a sprazzi, non continuativamente, ma sia una Juventus che, grazie anche al processo di ringiovanimento, che è già in corso, perché Kulusevski, 20 anni, peraltro protagonista di un ottimo finale di stagione nel Parma, Arthur, 23 anni, già citato De Ligt, 20 anni, Demiral, che sta tornando e che potrebbe disputare spezzoni di partita da qui alla fine del campionato per riacquistare l'abitudine al clima agonistico degli incontri, Dybala, 26 anni, così lo stesso Bernardeschi. C'è tutto un progetto di Juventus rinnovata che sta andando avanti, e questa Juventus è un ponte ideale fra la Juventus del quinquennio allegriano e la Juventus del ciclo di Sarri.
Sarri, Tuttosport quest'oggi l'ha definito il comandante. Il... sì. È un comandante di che tipo, secondo lei, dopo un anno che l'ha conosciuto?
Ma è un comandante pienamente consapevole di aver raggiunto l'obiettivo che si era prefissato più di 30 anni fa, quando, lasciando il posto fisso in banca di zaloniana memoria o definizione che dir si voglia, e partendo dal gradino più basso del calcio dilettantistico, a uno ha salito i gradini che lo hanno portato al triennio napoletano, a vincere l'Europa League con il Chelsea, al suo primo tentativo in un campionato molto difficile, qual è la Premier League, e ad un passo dallo scudetto con la Juventus alla sua prima stagione bianconera. Quindi Sarri, quando ieri ha sostenuto sto sulle scatole, uso un'espressione più oxfordiana rispetto
sì.
a quella
sì, sì, leggiamo anche da Tutto Sport che è stata esatto. ammorbidita ah, sì. quella dichiarazione.
Credo che il significato sia
molto chiaro.
Quando dice questo è perfettamente consapevole che lui è un tecnico che può dividere gli appassionati di calcio, e sono molto interessanti i dibattiti sulla qualità del gioco espresso dal Napoli, dal Chelsea, dalla Juventus e di Sarri. Però quando sottolinea "io posseggo i numeri per valutare il mio lavoro", dice il vero, e soprattutto non vorrei che venisse, come dire, trascurato o minimizzato un dato di fatto: questo signore si è seduto per la prima volta nella sua carriera sulla panchina della Juventus e la sta portando alla conquista del nono titolo consecutivo. Dopodiché vedremo cosa accadrà in Champions League, però penso che il suo bilancio sia più che positivo.
Quanto potrà cambiare la Juventus l'anno prossimo, sotto ogni profilo, direttore?
Ma intanto ci
sono... Poi godiamoci la vittoria, noi da domani, da quando ci auguriamo scaramanticamente o meno di poter festeggiare, abbiamo la bottiglia in frigo, però ci dicono i friulani di essere astemi per qualche giorno, ci hanno consigliato.
Io credo che questo sia un aspetto che riscontriate anche voi dal vostro osservatorio privilegiato di Radio Bianconera, come lo riscontriamo anche noi. C'è questa insaziabilità dei tifosi, che evidentemente sono abituati molto bene, perché sfido qualunque tifoso di qualunque altra squadra a non provare, come dire, il desiderio di emulare anche solo in parte una formazione capace di vincere 9 scudetti consecutivamente. Ma è chiaro che i tifosi desiderino già sapere come cambierà questa Juventus. Kulusevski e Arthur sono i primi due tasselli del nuovo mosaico che Paradici e Niedel vanno a comporre, fermi restando i punti qualificanti di questa squadra, da Cristiano Ronaldo, che ha 35 anni, ha la smania di vittoria di un ragazzino alle prime armi in un campionato professionistico, a De Ligt, a Buffon e a Chiellini, che rappresentano la continuità del nucleo dei veterani che hanno firmato imprese leggendarie. Pensiamo soltanto appunto a Buffon e a Chiellini, allo stesso Bonucci. E così come sarà importante capire in attacco chi sarà il nuovo centravanti di ruolo, visto che l'addio di Gonzalo Higuaín sembra sempre più incipiente, sempre più scontato, anche per motivazioni familiari che vanno ben oltre il contesto della sua scelta professionale. Perché dal partner d'attacco di Dybala e di Cristiano Ronaldo capiremo molte cose. Non è un caso che Jimenez e Milik, che sono due centravanti di ruolo, siano i nomi più gettonati per l'eventuale sostituzione di Higuaín. E poi al centrocampo è chiaro che molte attenzioni saranno puntate su Kulusevski e su Arthur, in particolare sul primo, perché è un ragazzo di soli 20 anni, li ha compiuti poco tempo fa, ed è un ragazzo che ha un talento eccezionale e ha soltanto 20 anni.
Esco un attimo dal seminato bianconero. Conte, che prende a riferimento la Juventus, è un medaglia alla Juventus o un modo per farsi mandar via?
No, non credo che si voglia, non credo che si voglia mandar via. Penso invece, al di là di alcune altre esternazioni direi estemporanee come quella sui calendari che non avevano ragione di esistere, penso invece che da uomo di sport Conte riconosca cavallerescamente il valore di una squadra che è ad un passo dal nono scudetto consecutivo e che additando, indicando la Juventus come un modello da seguire, abbia lanciato un messaggio forte e chiaro all'Inter, ai suoi giocatori e anche alla dirigenza, in particolare ai giocatori, perché abbiamo visto anche ieri sera il pareggio interno con la Fiorentina ha definitivamente frustrato, se mai ce ne fossero ancora, come dire, le aspirazioni dell'Inter allo scudetto. Per vincere uno scudetto evidentemente l'Inter deve fare molto di più di quanto non abbia fatto, peraltro ricordiamo che rispetto all'anno scorso quando si qualificò all'ultimo respiro per la Champions League, quest'anno ha guadagnato la qualificazione aritmetica con largo anticipo.
Direttore, grazie anche per aver dato questa interpretazione alle parole di Antonio Conte. Qui su Radio Bianconera la dobbiamo salutare, l'appuntamento per la prossima settimana.
Anche perché sappiamo che la prima pagina di domani è impegnativa quindi la lasciamo.
Beh, possiamo anticiparvi che in caso di non scudetto consecutivo il numero di Tutto Sport domani sarà davvero speciale.
Ci crediamo, ci
come
crediamo.
Le puntate di Radio Bianconera a partire dalle 9 del mattino, immaginiamo. Grazie, direttore.
Grazie direttore.
Grazie a voi. Ecco,
buon lavoro.
Noi siamo in chiusura, abbiamo
preparato un regalo. È il matchball. Però devo anche gridare per un amico che me lo chiede. Mitra Matri. Potrei andare avanti delle ore.
E poi grazie a Massimo Varini.
Mamma mia,
ce l'abbiamo pronta. Noi abbiamo vi ringraziamo come sempre, vi auguriamo
questa
buona serata.
Questa è la nostra bottiglia in frigo.
Buona serata, buona partita. Cose di calcio torna sempre comunque domani che venerdì alle 13.
Se saremo ubriachi capirete il perché.
No, di mattina no, a quel punto.
Luna, è già luna.
L'hai smaltita, tu sei ubriachi stasera, vorrai mica venire qua a Ciucco, scusami.
Certo, ma sì, certo, anche perché ascolterò la musica di Varini, Paolino.
No, esatto, quindi vi salutiamo, poi vi lasciamo con Terzo Tempo, Marco Spadavecchia e la sua...
Dai, presentala come a Sanremo.
Allora, di testo di Antonio Paolino, musiche di Massimo Varini, dirige l'orchestra Ciro Immobile, Daniele, Davide,
Let's go.
Go! Go!